C'è un peccato che è molto diffuso nella società e tristemente a volte è anche molto diffuso nella Chiesa, tra di noi. È un peccato che porta tanto male nella vita di chi lo commette e distrugge i rapporti come matrimonio, distrugge il rapporto tra genitori e figli, distrugge le amicizie, crea tensione, divisione. Anche nelle chiese. Questo è il peccato di avere litigi, di avere contese, di avere guerre tra di noi. Siamo arrivati a studiare il capitolo 4 di Giacomo e in questo capitolo Dio, tramite Giacomo, ci parla di questo peccato e ci mostra anche qual è la soluzione per superare, per avere vittoria su questo peccato. È importante che consideriamo per questo insegnamento perché ciascuno di noi nel passato, ma nella vita quotidiana, ciascuno di noi cade nell'avere questo tipo di peccato. Poi vedremo, non sempre tutti nello stesso modo, ma abbiamo questo tipo di tentazione. Ed è importante che consideriamo cosa c'è dietro e come avere vittoria. Voglio iniziare leggendo il versetto 1 del capitolo 4 di Giacomo e dice: Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? A volte, tristemente, ci sono guerre e contese tra di noi. Questo è normale in quelli che non conoscono Cristo. Ma tristemente questo a volte diventa normale anche per chi conosce Cristo. Possiamo avere guerre e contese. Questo non è buono. Questo è un peccato grave. Un peccato che distrugge i rapporti, ma soprattutto, più di ogni altra cosa, è un peccato che è abominevole agli occhi di Dio. È un peccato che rovina il nostro rapporto con Dio. Se tu ti dichiari figlio di Dio e hai questo peccato, non puoi lasciarlo nella tua vita. Ma quando riconosci che hai un peccato nella tua vita, è importantissimo che non ti fermi a riconoscere il peccato di superficie, ma che vai anche a scavare e vedere, ok, ma cosa c'è dietro? Perché ho guerre e contese nella mia vita? Perché litigo? Cosa c'è dietro? Il peccato che viene fuori da noi, il peccato visibile, spesso ha una radice molto più profonda e finché non togli la radice più profonda, non avrai mai vera vittoria sul peccato superficiale, quello che si vede da fuori. Da dove vengono le guerre e le contese? Giacomo ci dà la risposta. Qual è la radice di questo peccato? È fondamentale che capiamo questo, perché altrimenti possiamo solo cercare di migliorare per un po' di tempo e poi ricadremo nella stessa cosa ancora. Nel versetto 1, Giacomo, e Dio tramite Giacomo, ci dà la risposta a tutte queste domande. Infatti dice: Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Ecco la risposta, le guerre, le contese che abbiamo provengono dalle passioni che guerreggiano nelle nostre membra. La parola che è tradotta come passioni nel versetto 3 viene tradotta come piaceri, ma è la stessa parola. Le passioni o i piaceri sono tutti quei piaceri carnali, piaceri terreni che sono peccaminosi. Ognuno di noi ha un cuore che può essere pienamente soddisfatto solo ed esclusivamente in Dio. Possiamo cercare la soddisfazione dove vogliamo, ma non saremo mai soddisfatti al di fuori di Dio. Le passioni o i piaceri sono le altre cose in cui cerchiamo la soddisfazione che non sono Dio. In questo versetto Giacomo dice che le passioni guerreggiano nelle nostre membra. Queste passioni combattono per controllarci, per spingerci a peccare, per ottenere quello che la carne vuole. Queste passioni guerreggiano per farci cercare la soddisfazione nel peccato anziché in Dio. C'è una guerra in ogni vero credente, una guerra che dura per tutta la vita. È una guerra per resistere ai desideri della carne e per adempiere i desideri dello spirito. Le passioni guerreggiano in noi perché vogliono avere il primato sullo spirito. La carne cerca di avere il primato sullo spirito. Il fatto che abbiamo queste passioni dentro il nostro cuore, cioè questi desideri carnali, ci spinge ad avere guerre e contese con gli altri. Quella è la radice. Infatti, quando viviamo per ottenere i desideri della nostra carne, spesso ci scontriamo con gli altri che hanno desideri diversi o che ci ostacolano dall'ottenere quello che desideriamo. E quando in un rapporto ognuno cerca i propri desideri, facilmente chi fa parte di questo rapporto arriverà a vedere l'un l'altro come un nemico, perché si ostacolano dall'ottenere quello che vogliono. È inevitabile a quel punto che ci siano guerre e contese, non può andare altrimenti. Quando abbiamo passioni che guerreggiano nelle nostre membra, queste passioni producono guerre, contese, che già è una cosa terribile, ma non solo, non c'è solo quello. Nei prossimi versetti Giacomo, nei versetti 2 e 3, ci spiega cosa succede quando abbiamo queste passioni peccaminose dentro il nostro cuore. Leggo dal versetto 2. Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quando viviamo per le nostre passioni, cercando di soddisfare il nostro cuore in quello che non è Dio, al di fuori di Dio, questo peccato porta terribili conseguenze nella nostra vita. Giacomo ne menziona alcune. Per primo, quando abbiamo questo peccato, saremo insoddisfatti. Avremo un cuore insoddisfatto. Come ho detto prima, il nostro cuore può essere soddisfatto solo in Dio, non al di fuori di Dio. E perciò chi cerca la soddisfazione al di fuori di Dio non la troverà mai. Poi Giacomo dice nel versetto 2: voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Un altro frutto di questo peccato è uccidere e portare invidia. Allora, certo, pochi ci arrivano in senso fisico, ma Gesù ci insegna che chi odia il proprio fratello è come se lo uccidesse. Davanti a Dio è lo stesso peccato. Cercare la soddisfazione al di fuori di Dio porta a odiare, per esempio, chi ci ostacola dall'ottenere quello che la nostra carne vuole. E possiamo anche portare invidia verso chi ha quello che noi desideriamo e che non abbiamo. E l'invidia distrugge i rapporti. Un altro frutto che raccogliamo dal peccato di da questo peccato, il peccato di avere queste passioni, il frutto è il litigare e combattere. Quando cerchiamo la nostra soddisfazione nelle passioni anziché in Dio, ci scontriamo con gli altri intorno a noi. E questo è perché a volte, e anche spesso, i nostri traguardi vanno contro i loro traguardi. Per esempio si vede questo nel matrimonio, la scena tipica. Marito e moglie, tempo libero da decidere come spendere. La moglie vuole stare a casa, il marito vuole andare a fare un giro. E si scontrano, c'è un mega litigio. Perché? Perché uno cerca la soddisfazione nello stare a casa, l'altro cerca la soddisfazione nel fare un giro. Stanno cercando entrambi la soddisfazione al di fuori di Dio. E se non cercano entrambi la soddisfazione in Dio, continueranno a litigare. Forse non per questo, ma per mille altre cose. Fratelli e sorelle, litigare è un brutto peccato che distrugge, che rovina. Rovina i rapporti. Crea tensione. È bruttissimo. Quando litighiamo con qualcuno, questo è un indicatore che stiamo cercando la soddisfazione nel posto sbagliato. Questa è una bandiera rossa, una spia che si accende, che dice tu hai cerchi la soddisfazione in qualcosa che non è Dio. Perché se cercassi la soddisfazione in Dio, non litigheresti, non avresti quel cuore. Quando ti trovi a litigare, fermati, lascia stare il discorso di cui stai litigando, per cui stai litigando, e chiediti dove sto cercando la mia soddisfazione. Cosa voglio veramente? Vedrai che non stai cercando la soddisfazione in Dio, e questo può aiutarti a fermarti, a ravvederti. E tenete in mente anche che si può litigare anche non a parole. Cioè, l'esempio del marito e la moglie, che tengono il muso l'uno all'altro e non si parlano. Anche quella è una forma di litigare. E a volte quello è peggio che litigare a parole. Il peccato di cercare la soddisfazione al di fuori di Dio distrugge i rapporti, ruba la pace, porta ad avere una vita miserabile e ferisce le persone intorno a noi. Poi notate nei versetti 2 e 3 che Giacomo ci spiega anche perché quando cerchiamo la soddisfazione nelle passioni, anche se chiediamo a Dio di darci quello che vogliamo, non lo riceviamo. Leggo dal metà del versetto 2. Voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate? Voi domandate e non ricevete, perché domandate male? Per spendere nei vostri piaceri. Se abbiamo un cuore puro, che ha desideri conformi alla volontà di Dio, Dio risponde alle nostre preghiere. Non sempre la risposta è come e quando vogliamo noi, ma Dio risponde. Ma quando desideriamo quello che non è la volontà di Dio, quando i nostri desideri non sono allineati alla volontà di Dio, ma sono carnali, seguono le nostre passioni, anche se chiediamo quello che vogliamo, non lo riceveremo. Dio non risponde a quello. Nel versetto 3 Giacomo dice chiaramente che il motivo per cui a volte non riceviamo quello che chiediamo è perché domandiamo male, per spendere per i nostri piaceri, non per la gloria di Dio. In quel caso il cuore dietro la richiesta è peccaminoso. Non vuole dare gloria a Dio, non ha timore di Dio. Piuttosto è un cuore che vuole spendere nei propri piaceri, vuole essere soddisfatto al di fuori di Dio. Dio non risponde a chi chiede con un cuore così. Che cosa stai chiedendo a Dio? E con quale cuore lo stai chiedendo? Chi è salvato, veramente salvato, rigenerato da Dio, ha desideri diversi da quelli che aveva prima. Se tu sei un vero figlio di Dio, i tuoi desideri, le tue passioni non saranno quelle di prima. Però nella carne possiamo ancora avere desideri peccaminosi che vanno contro la volontà di Dio. Possiamo desiderare ancora le cose di questo mondo. Possiamo desiderare cose materiali, soldi, ma anche fama, gloria degli uomini. Quando desideriamo qualsiasi cosa, più di Dio, anche i buoni doni che Dio ci dà, quello è idolatria. E la parola di Dio è molto chiara sull'idolatria. E Dio è un peccato che Dio odia profondamente. E nella Bibbia il peccato di idolatria è paragonato al peccato di adulterio nel matrimonio. Infatti il prossimo versetto parla di questo, parla dell'adulterio spirituale. Questo è il senso di quando dice adulterio, è adulterio spirituale. Tenete questo in mente e seguite mentre leggo il versetto 4. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Nel matrimonio il peccato dell'adulterio è il peccato di essere infedeli al coniuge. Questo adulterio, l'adulterio spirituale, è il peccato di essere infedeli a Dio. Cioè, è cercare la soddisfazione in cose che non sono Dio, al di fuori di Dio. E queste cose diventano idoli per noi. Chi vuole essere amico del mondo, cioè chi cerca le cose di questo mondo per trovare la soddisfazione nelle cose di questo mondo, si rende un nemico di Dio. Un uomo che commette adulterio non può avere anche un buon rapporto con la moglie, è impossibile. Non può. E allo stesso modo, chi vuole cercare la soddisfazione nelle cose di questo mondo, al di fuori di Dio, non può avere un buon rapporto con Dio. Non è possibile. Chi è amico del mondo non può essere amico di Dio. Infatti chi è amico del mondo è un nemico di Dio. Chi vive così è lontano da Dio. Fratelli e sorelle, riguardo il matrimonio, Dio ci insegna che non è solo l'atto fisico ad essere adulterio. Si può commettere adulterio anche con i pensieri. Quando un uomo anche solo guarda una donna con desiderio è già adulterio. Uno può commettere adulterio senza mai commettere l'atto fisico e davanti a Dio quello è tanto adulterio quanto quello commesso fisicamente. Allo stesso modo tu puoi essere un adultero spiritualmente parlando, sia che tu arrivi ad avere quello che vuoi o no. Dio guarda il cuore. Dio vuole il nostro cuore. E se il nostro cuore è macchiato con il peccato dell'idolatria, se abbiamo idoli nel cuore, non possiamo essere amici di Dio. Non possiamo piacere a Dio. Non possiamo avere comunione con Dio. Quindi la radice che sta sotto il peccato di avere guerre e contese, litigi, è molto profonda. Va molto al di là delle cose, dell'oggetto stesso dei litigi. Ed è fondamentale che riconosciamo questo. Perché se non riconosciamo questo non possiamo mai avere vittoria su quel peccato. Se tu cerchi di risolvere il problema dei litigi, delle contese, trovando magari un accordo sulla cosa per cui litighi, per cui c'è una pace apparente, ma non tocchi mai il peccato che sta sotto, non avrai mai vittoria. Per avere vittoria devi riconoscere che il problema di fondo è un problema spirituale. È un peccato che hai e che devi togliere, devi estirpare dalla tua vita. Solo così puoi avere vittoria. Dal versetto 5 Giacomo ci spiega qual è la soluzione a questo problema. E dice, dal versetto 5, pensate che la scrittura dica invano? Lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia? Ma egli dà una grazia ancora più grande. Perciò dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Se tu sei un figlio di Dio, tu hai lo Spirito Santo che dimora in te. E lo Spirito Santo ti brama fino alla gelosia. Cioè, se tu sei un figlio di Dio, quando pecchi e non ti ravvedi dal tuo peccato, tu non puoi stare tranquillo nel tuo peccato. Lo Spirito non ti lascia stare tranquillo. Lo Spirito ti brama fino alla gelosia. Non puoi restare nel tuo peccato come se niente fosse, perché lo Spirito ti schiaccia. Ti schiaccia sempre di più per farti riconoscere e per farti abbandonare il tuo peccato. E così puoi ritornare a Dio. E grazie a Dio per lo Spirito Santo. Questo è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato. È una grazia da Dio. Ma tristemente a volte quando lo Spirito Santo ci parla, lo ignoriamo, lo mettiamo a tacere. E quando mettiamo a tacere lo Spirito, può arrivare al punto che non ci parla più. Quello non è un problema dello Spirito Santo, non è un problema di Dio, quello è un problema nostro. Questo è grave. Quando lo Spirito non ci parla più perché l'abbiamo messo a tacere, è estremamente pericoloso. Non facciamo così, fratelli. Ascoltiamo lo Spirito quando ci parla. Quindi ogni vero figlio di Dio ha lo Spirito Santo che lo convince del peccato. E se tu sei un figlio di Dio e hai guerre e contese nella tua vita, lo Spirito non ti lascerà avere pace finché non risolvi quel problema, finché non togli quel peccato dalla tua vita. Lo Spirito non ti lascia stare bene e tranquillo nella condizione in cui ti trovi. Dio ci parla tramite lo Spirito Santo perché vuole spingerci al ravvedimento, vuole spingerci a riconoscere, a confessare e abbandonare il nostro peccato e a tornare a Lui dopo. Il versetto 6 dice: ma egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Quando Dio ti parla e ti mostra il tuo peccato con lo Spirito Santo, tu hai davanti a te una scelta, la scelta di come rispondere. Tu puoi rispondere con superbia, con orgoglio, oppure puoi rispondere con umiltà. Sono due strade completamente diverse. In questo versetto Giacomo ci spiega a cosa porta scegliere una strada oppure l'altra. Chi è superbo? Chi sceglie di non sottomettersi a Dio? Chi sceglie di non abbandonare il proprio peccato, ma di rimanerci dentro? Dio resiste a quella persona. Fratelli e sorelle, questo è terribile. Che Dio resiste a qualcuno è orribile. Quando Dio resiste a qualcuno è terribile perché vuol dire che Dio è lontano da quella persona. Questa persona non può avvicinarsi a Dio. E Dio non benedice quella persona. Quando Dio ti resiste, non hai le benedizioni di Dio e non hai neanche comunione con Dio. Quando Dio ti resiste, non hai pace con Dio, ma c'è inimicizia tra te e Dio. Sei lontano da Dio perché il tuo peccato ti separa da Lui. Avere Dio che ti resiste è terribile. E questa è la conseguenza di quando scegliamo di essere superbi e di avere orgoglio. Al contrario, chi è umile, Dio gli dà grazia. Chi è pronto a riconoscere il proprio peccato, a confessarlo, a abbandonarlo, e quindi ha un cuore umile, perché quello è il risultato di avere un cuore umile, questa persona riceve la grazia di Dio. La grazia di Dio è qualcosa di meraviglioso. Abbiamo tutti bisogno della grazia di Dio. E Dio è pronto a donare la sua meravigliosa grazia a chi è umile, a chi si sottomette a Lui. Chi riceve la grazia di Dio, anche se ha peccato, viene riconciliato con Dio, viene perdonato. Quando Dio dà la sua grazia, mostra favore a quella persona. Questo è il contrario di quando Dio resiste. E quando ci umiliamo abbiamo il favore di Dio e quindi riceviamo la grazia di Dio. Dio è pronto a dare la sua grazia a chiunque si umilia davanti a Lui e si sottomette a Lui. Andando avanti nei versetti 7 a 10, Dio ci mostra quali sono i passi da fare per avere vera vittoria sul peccato di avere contese e litigi, ma più che quello, sulla radice, sul peccato di avere passioni peccaminose nel cuore. E trovando la soluzione a quel peccato di fondo, quella è anche la soluzione per il peccato esteriore. Seguite mentre leggo dal versetto 7. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Questo elenco non è una serie di passi da fare in ordine, ma prende vari aspetti di come possiamo, di quello che dobbiamo fare per poter avere la vittoria su questi peccati. Il primo passo che viene elencato è: sottomettetevi dunque a Dio. Sottomettetevi a Dio. Sottometterci a Dio è una scelta che dobbiamo fare giorno per giorno. Sottomettersi a Dio va assieme all'umiltà, sono molto legate. Anzi, la vera umiltà produce sottomissione. Perciò, se ci sottomettiamo, in base al versetto 6, riceveremo la grazia di Dio. Al contrario, se non ci sottomettiamo a Dio, Dio ci resisterà, che è terribile. Sottomettersi a Dio è fondamentale per chiunque vuole seguire Dio. Infatti Gesù stesso dice in Matteo 16, 24, allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per seguire Gesù dobbiamo rinnegare noi stessi, che vuol dire dobbiamo sottometterci totalmente a Dio. Sottomettersi a Dio vuol dire fare la volontà di Dio in ogni campo, in ogni decisione. Vuol dire non fare quello che la nostra carne vuole, ma quello che Cristo vuole. Sottometterci a Dio vuol dire dire continuamente no alla carne e sì allo Spirito. Quando ci sottomettiamo a Dio, allora riceveremo tutte le benedizioni meravigliose che Dio ha per noi e che vengono dal seguire Gesù Cristo. Un altro passo che Giacomo menziona per avere vittoria su questo peccato è il passo di resistere al diavolo, così egli fuggirà da noi. Per resistere al diavolo dobbiamo restare saldi nella fede quando lui ci attacca. Questo brano non ci dice come resistere al diavolo, ma troviamo il modo in cui dobbiamo resistere al diavolo. In 1 Pietro 5, versetto 9, dice resistetegli stando fermi nella fede. Il modo in cui resistiamo al diavolo è di stare fermi nella fede, che vuol dire tenere gli occhi sul Signore. Quindi, invece di focalizzarci sui problemi, sulle cose da fare, oppure su quello che la carne desidera, resistiamo al diavolo quando teniamo gli occhi su Cristo. Per resistere al diavolo dobbiamo anche conoscere quali sono i modi in cui ci attacca più frequentemente. Satana ci attacca con pensieri falsi. Lui è il padre della menzogna, per cui cerca di far credere a noi delle menzogne per farci cadere. Per resistere agli attacchi di Satana dobbiamo sempre stare in guardia e esaminare i pensieri che ci arrivano, perché a volte o anche spesso i nostri pensieri possono essere falsi. Dobbiamo prendere tutti i pensieri che arrivano e esaminarli alla luce della verità di Dio. E se un pensiero è vero, lo accettiamo, se un pensiero è falso, dobbiamo scartarlo. Dobbiamo aggrapparci ai pensieri veri. Pensieri che ci fanno vedere più di Cristo. Quando il diavolo ci tenta a peccare, cerca di farci credere che sia più beato peccare piuttosto che seguire Dio. Cerca di farci credere che disubbidire a Dio in realtà può portarci qualche beneficio. Resistere al diavolo, in quel caso, vuol dire riconoscere che questo pensiero va contro Dio. Va contro quello che lui ci dichiara e perciò dobbiamo scartarlo piuttosto che crederlo e piuttosto, che, e piuttosto dobbiamo cercare le benedizioni in Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, vivere così è un combattimento contro la nostra carne, perché Satana si serve della nostra carne. E il fatto che resisti al diavolo oggi non vuol dire che automaticamente non dovrai stare in guardia anche domani e dopodomani. È una battaglia costante, è una battaglia che dura tutta la vita. Ma in Cristo abbiamo tutte le armi che ci servono per combattere. Dio non ci ha lasciati soli. E Cristo è con noi nella battaglia. E grazie a Dio per questo. Quindi resistere al diavolo. Poi un altro passo che Giacomo menziona è avvicinatevi a Dio. Per avvicinarci a Dio dobbiamo lasciare ogni peccato e camminare nelle vie di Dio. E se lo facciamo, Dio ci dà la promessa meravigliosa che Lui si avvicinerà a noi. Dice avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Questo è meraviglioso. Avere Dio vicino è meraviglioso. È una benedizione grandissima, perché questo vuol dire che qualsiasi cosa succede, non siamo mai da soli. Lasciamo il peccato e avviciniamoci a Dio, perché così possiamo godere questa benedizione e perché crediamo che Dio vale più del peccato, Dio vale più del peccato. Un altro aspetto che ci serve per avvicinarci a Dio è di pulire le nostre mani e purificare il nostro cuore. Come possiamo pulire le nostre mani quando sono sporche dal peccato? E come possiamo purificare il nostro cuore quando è impuro perché è macchiato dal peccato? Possiamo purificare il nostro cuore e pulire le nostre mani abbandonando completamente il peccato. Nella Bibbia il termine pulire le vostre mani vuol dire lasciare il peccato. A volte questo vuol dire smettere di avere contatto con una certa compagnia. A volte vuol dire lasciare qualcosa di piccolo, ma altre volte vuol dire abbandonare qualcosa di grande, che è molto prezioso a noi, è molto importante. A volte abbandonare il peccato è facile. Altre volte non è facile, è una battaglia dura, è doloroso. Ma per quanto può essere difficile e costoso, il valore di avere comunione ristorata con Cristo, il valore di ritornare vicini a Dio, vale infinitamente più del valore finto del peccato. Se tu stai camminando in qualsiasi peccato, magari non necessariamente questi, abbandona il tuo peccato, pulisci le tue mani, purifica il tuo cuore e torna a Dio. Notate che Giacomo parla, alla fine del versetto, parla nel versetto 8 alla fine, parla a quelli che hanno il cuore doppio, o voi dal cuore doppio. Avere un cuore doppio vuol dire volere, dire di volere Dio, o volere Dio in parte, ma anche volere il peccato e soddisfare la carne dall'altro lato. Se tu sei tirato in due direzioni opposte, vuoi un po' di Dio, ma anche un po' del peccato, tu sei un uomo dal cuore doppio. Dio non si avvicina a chi ha un cuore doppio. Dio si avvicina solo a chi vuole solo Lui. Questo è come una donna, non dovrebbe accettare un uomo che vuole avere più donne. Certo. Se tu hai un cuore doppio, lascia il tuo peccato e cerca Dio con tutto il tuo cuore. Veramente tornare a Dio quando abbiamo peccato comprende anche affliggerci, fare cordoglio, piangere per il nostro peccato. E poi menziona cambiare il riso in duolo, la gioia in tristezza. Questo descrive un cuore che è profondamente afflitto per il proprio peccato. Fratelli, non basta dire, sì, ho peccato, hai ragione, perdonami. Perché quello mostra un cuore che non è afflitto per il peccato, per niente. un cuore veramente afflitto per il peccato è grandemente aggravato, vedendo la gravità del suo peccato. Chi ha questo cuore vede il danno che il suo peccato ha provocato, e cioè che lo ha separato da Dio e che ha offeso Dio. E per questo odia il suo peccato. Chi è veramente aggravato del proprio peccato non può ridere, non può gioire. Il peso del suo peccato lo schiaccia. E lo schiaccia perché vede quanto è grande e terribile. Questa non è la tristezza del mondo, essere aggravati per le conseguenze terrene del proprio peccato. Questo è essere veramente aggravati per le conseguenze spirituali che il peccato ha creato. Questo, in un esempio limitato, può essere come potrebbe essere il cuore di un padre che abusa dell'alcol e in una certa situazione beve, poi guida, è in macchina con il figlio che ama tanto. E a causa del suo peccato fa un incidente, il figlio muore. E questo padre, quando si rende conto che a causa del suo peccato ha ucciso suo figlio, il figlio che amava, quel padre odia il suo peccato, odia l'alcol. Non è un «oh sì, ho fatto male». Ha un cuore che è aggravato, profondamente aggravato per quello che ha fatto. Questo deve essere il nostro cuore quando pecchiamo davanti a Dio. E questo è come dobbiamo vedere il peccato di avere idoli. Ma è anche come dobbiamo vedere ogni nostro peccato. Il peccato è grave, è tremendamente grave. E troppo spesso lo vediamo come qualcosa di poco conto, che sì, ma Dio mi perdona. No, fratelli, il peccato è grave. Ogni peccato è gravissimo, è abominevole davanti a Dio. E vedere i nostri peccati è essere afflitti per i nostri peccati. L'ultimo passo che Giacomo menziona è: umiliatevi davanti al Signore. Questo riassume un po' tutto questo brano. Dobbiamo umiliarci davanti a Dio. Dobbiamo andare a Dio con un cuore umile, perché solo così riceveremo grazia da Lui per il perdono dei peccati. Come abbiamo visto prima nel versetto 6, Dio resiste ai superbi. Se andiamo a Dio con un cuore superbo, un cuore pieno di orgoglio, non saremo accolti da Dio. Ma Dio resiste a chi va a Lui con un cuore così. E perciò, di conseguenza, non troveremo il perdono per i nostri peccati, il perdono di cui abbiamo bisogno. Fratelli e sorelle, andiamo a Dio con umiltà, umiliamoci davanti a Dio, perché così sarà Dio a innalzarci. Se tu ti umili davanti a Dio, riceverai grazia e perdono da Dio e Dio ti ristabilirà. Questo vale infinitamente più delle false promesse dell'orgoglio. Allora, questo è un brano molto pratico, non sono profonde verità dottrinali, questo è un brano molto pratico che si applica a ciascuno di noi. Allora guarda la tua vita. Guarda la tua vita con onestà. Tu hai guerre, contese, litigi nella tua vita? Se sì, se tu riconosci sì, io ho questo peccato, allora devi anche riconoscere che c'è una radice molto più profonda sotto quel peccato. Quali sono i desideri del tuo cuore che ti spingono ad avere guerre e contese? Esamina la tua vita. Se riconosci di avere questi peccati, non restare lì. Umiliati davanti a Dio. Sottomettiti a Dio. Avvicinati a Dio e troverai perdono per i tuoi peccati. Troverai grazia da Dio e troverai vittoria sui tuoi peccati. Dio è pronto a dare grazia e perdono a chi va a Lui con umiltà. E grazie a Dio per questo. E se tu invece non hai questo peccato, non hai guerre e contese nella tua vita, non hai litigi, riconosci che comunque puoi cadere in questo peccato e stai in guardia. Il fatto che hai vittoria oggi non è detto che non puoi caderci domani. Stai in guardia. Stiamo in guardia, fratelli, perché questo è un peccato grave davanti a Dio. E piuttosto viviamo in umiltà, viviamo in santità e guardiamo a Dio giorno per giorno. E grazie a Dio, se tu riconosci di avere questo peccato, tu puoi confessarlo e tu puoi riprendere il cammino, perché Dio è con noi. Lui ci sostiene, Lui ci aiuta a riprendere il cammino. E grazie a Dio per questo. Preghiamo. Oh Padre, Tu ancora una volta ci hai parlato della Tua parola. Questa già è una grazia, Padre, perché se abbiamo cuori aperti e orecchie aperte a sentire la Tua voce che ci parla, Padre, possiamo avere perdono e liberazione dai nostri peccati. Padre, il peccato di avere contese e guerre, litigi, è un brutto peccato. Ti prego che ciascuno qua possa esaminare la propria vita per vedere se ha questo peccato. Ma soprattutto, Padre, aiutaci a vedere se abbiamo il peccato sotto dell'idolatria, dell'adulterio spirituale, di cercare la soddisfazione in altre cose che non sono, che non sei Tu, Padre. Aiutaci a vedere quello. Aiutaci a riconoscere i nostri peccati. E poi dacci vittoria sul nostro orgoglio, perché vogliamo venire a Te con un cuore umile per confessare e abbandonare il nostro peccato. E grazie che Tu sei pronto non solo a perdonarci, Padre, ma sei pronto a ristabilirci e ad aiutarci a riprendere il cammino. Padre, grazie per il Tuo amore. Grazie per il Tuo amore di mostrarci la via in cui camminare. E grazie per il Tuo amore che ci sostieni giorno per giorno, Padre, nella vita, e anche quando noi pecchiamo, anche in questi peccati, in peccati gravi, Tu non ci abbandoni, Padre, ma con il Tuo Santo Spirito ci parli e ci mostri. Grazie, grazie per la Tua bontà, la Tua misericordia verso di noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.